In altre parole.
Io voglio dare subito il benvenuto alla nostra ospite che è già in collegamento con noi, Lina Bertola, ben ritrovata, buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno radioascoltatori.
Allora, siamo a mercoledì, noi abbiamo aperto la settimana parlando di scuola come luogo altro, come luogo dell'esperienza, dell'inaspettato. Ieri abbiamo un po' proseguito parlando del valore cognitivo del sentire, anche dell'importanza della lingua e della parola, l'importanza di una sensibilità ecolinguistica che ci permette di avere un rapporto sano con la realtà. Volevamo un po' ieri anche annunciare il tema di oggi, ma poi ci siamo lasciate prendere la mano, non lo abbiamo annunciato, abbiamo lasciato i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici con un po' di curiosità. Allora, Lina Bertola, di che cosa vogliamo parlare questa mattina, o meglio, di chi?
Ecco, sì, ieri in effetti ci siamo lasciati dopo le riflessioni sulla cultura umanistica, perché io avevo un accompagnatore segreto ieri, che però non siamo riusciti a svelare, una figura intellettuale che ci ha lasciato da poco tempo, lasciandoci anche un'eredità preziosa proprio per quanto riguarda la nostra umanità, la ricchezza della nostra umanità. Una visione che però non è stata del tutto compresa, proprio, se vogliamo, a dispetto della enorme diffusione dei suoi molti libri che sono stati tradotti in molte lingue. Va bene, credo che gli ascoltatori avranno capito sicuramente che sto parlando di Edgar Morin, scomparso a 105 anni, poche settimane fa, mi pare, non è ancora un mese da quando è scomparso. Un grande pensatore, letto, amato, ma non compreso, dicevo prima, perché in occasione dei festeggiamenti per i suoi 100 anni, Morin aveva confessato proprio una certa delusione. Aveva detto: il mio pensiero non ha cambiato lo spirito del tempo. Nei programmi scolastici non c'è traccia delle mie idee sull'educazione. I pensieri si diffondono, ma io desidererei che si arrivasse a comprendere come io penso. Quindi idee belle, apprezzate, ma alla fine, è un po', dice Morin, rese proprio prigionieri di una visione del mondo già data, no? Quindi un po' idee risucchiate dentro pensieri già pensati. E questo mi ha fatto molto riflettere, la delusione di Morin, perché indica come sia difficile accogliere il nuovo, quel nuovo di cui parlavamo già nei giorni scorsi, perché siamo prigionieri del nostro sguardo sulla realtà. E questo è un tema etico importante, perché come è difficile accogliere il nuovo, è difficile accogliere l'altro, la sua novità, senza misurarlo subito ai nostri valori. Ecco, quindi questo bisogno di capire la nuova visione del mondo di Morin è un invito che noi dobbiamo accogliere.
Lina Bertola, quando dice siamo prigionieri del nostro sguardo, ecco, magari approfondiamo ancora un attimo questo concetto che mi sembra così importante, Morin, e è così importante anche proprio per noi, perché ce ne dimentichiamo spesso, no? Noi cerchiamo negli altri, in quello che accade, tante volte le cause. Invece Morin ci dice molto spesso: ciò che non va anche al di fuori di noi, ciò che non ci piace, dovremmo riflettere un attimo e renderci conto che è un qualcosa che ha a che fare con noi stessi, in verità.
Ma certo, è proprio questo che dicevo, è veramente una questione etica fondamentale che riguarda proprio ciascuno di noi, nel nostro relazionarci all'altro, nel nostro relazionarci alla vita, questa dimensione della capacità di accogliere l'inatteso, come dice Morin, di attendere l'inatteso, come dice Morin, è uno dei suoi pensieri più belli, secondo me, racchiuso in un librino di più di 20 anni fa, dedicato ai saperi fondamentali per il futuro. Ecco, questa capacità che noi non abbiamo, prigionieri come siamo del nostro sguardo, della nostra visione del mondo, questa capacità di attendere in attesa è proprio una nuova postura nei confronti della realtà, ma è difficile da comprendere. È difficile da comprendere dentro i limiti della conoscenza razionale. Io torno sempre lì, perché poi il tema di Morin e di tutto il discorso che stiamo facendo riguarda anche i limiti dell'essere riduttiva di una certa razionalità calcolatrice rispetto a tutto quello che l'umano offre come ricchezza del suo vissuto. E quindi è molto difficile comprendere dentro la razionalità calcolatrice che misura tutto, questa capacità di attendere in attesa, perché la razionalità vuole prevedere, vuole controllare tutto, l'imprevisto è uno smacco per la ragione. E Morello fa dire molto bene Euripide nel suo libro, dice con le parole di Euripide: l'atteso non si realizza, all'inatteso un Dio apre la strada. Quindi imparare a comprendere l'incertezza di ogni avventura umana che sempre abita la vita di ciascuno di noi. Ed è una bella provocazione per la nostra intelligenza.
Certo, imparare ad accettare questo e a saper vivere anche con l'eventualità dell'incertezza è anche un po', come dire, la sfida del nostro vivere quotidiano e di riuscire alla fine a scoprire un po' un'arte, ecco, del vivere e un po' questo tema della razionalità calcolatrice che vuole prevedere tutto, ma anche la capacità di attendere l'inatteso sono temi che abbiamo già toccato a partire da lunedì, e mi piace molto, pensando a Morin e a tante cose che sono state scritte su di lui, lo dicevamo, è scomparso venerdì all'età di 104 anni, il pensiero comincia per Morin proprio dove finisce la certezza, e questo lo trovo anche molto bello.
Sì, certo, Morin lo dice con molta chiarezza, che l'espressione della nostra umanità, e quindi il pensiero, la possibilità di pensarci, di pensare il mondo, è soffocata proprio dalla razionalità che non accetta e non vuole comprendere il possibile, il non ancora visto che è presente in ogni avventura umana. Allora io credo che questa sia una grande eredità culturale che dobbiamo coltivare, no? Perché l'invito di Morin, a mio modo di vedere, da come l'ho letto e come mi ha accompagnato anche nel mio pensiero, l'invito di Morin è quello di riconoscere un legame più intenso, un legame di intimità con la realtà. E questo mi fa pensare all'approccio poetico alla vita. Io vedo un profondo legame, un intreccio tra il sentire l'espressione della nostra umanità, torna qui la dimensione del valore cognitivo del sentire, e l'abitare poeticamente il mondo. Quell'abitare poeticamente il mondo che è stato raccontato benissimo da uno scrittore che ho amato moltissimo, che è Christian Bobin. Uno scrittore poeticamente ispirato. Bobin dice una cosa che dovremmo sempre ricordare: la poesia entra nel nostro mondo come in una casa amica, rivela le cose, non le forza, e quindi ci tiene lontani dal desiderio di possedere il mondo. Ed è bello questo legame, perché in uno dei suoi più recenti scritti, Edgar Morin ha dedicato un libro all'estetica e ha parlato della poesia della vita come fioritura, come pienezza, comunione, come condivisione, questo è importante, di un'umanità consapevole della sua comune appartenenza a un cosmo in cui tutto si tiene. Ecco, l'idea di un cosmo in cui tutto si tiene è un'altra bella provocazione per la nostra intelligenza del mondo.
L'idea del cosmo dove tutto si tiene, anche la poesia le diceva come fioritura della vita. Ecco, se dovessimo guardare, ecco, a Morin, proprio pensando alla poesia, che cosa le viene in mente ancora di importante nel suo approccio e anche nella sua visione proprio alla vita?
Ma sì, proprio questa dimensione, dice, la poesia è una situazione, diciamo, di esperienza del mondo in cui non c'è differenza tra noi e ciò che vediamo, è totalmente lontana dalla comprensione razionale del mondo, che comprende anche un possedere la realtà. Poi evidentemente nella cultura occidentale possederla per usarla e per dominarla. Ecco, questa assenza di differenza tra noi e il cosmo, secondo me è un pensiero bellissimo che attraversa tutta l'opera di Morin, e che va oltre quello che di solito si dice, che lui è stato il teorico della intelligenza della complessità. È un passo che va oltre, proprio nel metterci nella condizione di riconoscere questa assenza e differenza del cosmo, ecco, e questo è il poetico. Questo è il poetico, che non è alternativo rispetto al razionale, ma è un nutrimento profondo alla razionalità occidentale che dobbiamo sapere riconoscere.
Adesso qui a me vengono in mente due riferimenti, Platone e Goethe, quando si dice che alla fine il microcosmo, il macrocosmo, l'uomo un po' è il microcosmo e lo specchio del macrocosmo e dunque l'universo, l'uomo lo porta dentro di sé. Quindi questo cosmo di cui parlavamo adesso, in fondo non c'è differenza perché noi siamo fatti della stessa materia, siamo la stessa cosa in piccolo, ma racchiudiamo il cosmo dentro di noi. Lina Bertola, noi siamo quasi in chiusura. Questo approccio poetico, questa visione alla vita di Morin ci fa anche un po' pensare a dove si colloca sempre l'uomo pensando al mondo e alle sue relazioni con gli altri, ma non soltanto gli esseri umani, pensiamo anche a tutti gli esseri viventi. Questo ci può un po' portare già, e qui magari lo svegliamo oggi, al tema di domani.
Sì, perché questa idea di un cosmo in cui tutto si tiene è proprio un invito potente a farla finita, se possibile, perché non sono poi certa che sia davvero possibile, con quel antropocentrismo con cui ci siamo chiamati fuori, ci siamo chiamati fuori da questa comune appartenenza. Quindi è molto radicato in noi questo antropocentrismo ed è un limite poi a questa comprensione del mondo razionale, poetica, complessiva. È un limite perché anche oggi è un retaggio culturale che rimane, nonostante tutte le grandi sensibilità ecologiche, ecco, magari ne parleremo domani.
Ne parleremo domani. Intanto, Lina Bertola, grazie, grazie per essere stata con noi e una splendida giornata.
Grazie anche a lei, un saluto a tutti.